in questi incontri, per alcune volte, mi pare le prime tre volte, abbiamo sfogliato l'Antico Testamento per vedere come la Bibbia, prima ancora di Gesù, ci parla di Dio e della sua paternità per noi. Poi abbiamo sfogliato un pochino i Vangeli e adesso, in questo ultimo incontro, vediamo qualche cosa di quello che ci dicono gli Apostoli, San Paolo. Ci sarebbe moltissimo, perché si può dire che a tutte le pagine si parla del Padre. Gesù era venuto per far conoscere il Padre. Lui stesso aveva detto: ho fatto loro conoscere il tuo nome. E gli Apostoli hanno ascoltato e hanno imparato e hanno conosciuto il Padre. E perciò anch'essi continuano a parlarne. Noi prendiamo oggi un brano, soltanto uno, dalla lettera agli Efesini. L'inizio di questa lettera, del primo capitolo, dal versetto 3 al versetto 14. E vediamo come San Paolo in questa pagina parla del Padre, cosa ci dice di lui, come ce lo presenta. Poi tutte le altre pagine che parlano più specificamente del Padre le lascio cercare a voi durante quest'estate, forse avete tempo, non si sa se avete voglia, dopo tempo sicuro. Allora San Paolo dice così: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, perché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, secondo quanto nella Sua benevolenza aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui che tutto opera efficacemente conforme alla Sua volontà, perché noi fossimo a lode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Quasi tutte le lettere di San Paolo cominciano con la lode e il ringraziamento al Padre, quasi tutte. E noi vediamo oggi soltanto questo, dove questo ringraziamento non è soltanto un breve ringraziamento di una riga o due, ma è un inno vero e proprio. Forse era anche un inno che veniva cantato nella Chiesa primitiva, non sappiamo di sicuro, ma è possibile anche questo. San Paolo era ebreo, era fariseo. E noi sappiamo che fatica hanno fatto i farisei e gli ebrei a dare a Dio il titolo di padre. Ma San Paolo si è convertito davvero e chiama Dio molto volentieri, anzi sempre e soltanto si dire con questo nome, Padre, il nome vero di Dio. Quello che gli piace sentire dalle labbra degli uomini, che piace al Padre, Credo che Dio è contento di sentirsi chiamare così da quando Gesù lo ha chiamato così nell'orto degli ulivi. Abba, papà, da quando Gesù ha insegnato a pregare così ai suoi discepoli, Padre nostro. Questo è il nome di Dio e Paolo usa questo nome, però lo usa sempre facendo riferimento esplicito a Gesù, perché la parola Padre ha il suo più vero significato, o almeno il suo più vero significato ci è stato rivelato da Gesù. È Gesù che chiama Dio Padre ed è Gesù che lo chiama a pieno titolo con questo nome. Gli altri possono chiamare Dio Padre sì a pieno titolo, ma per partecipazione, perché sono figli con Gesù e in Gesù. Quindi San Paolo lo usa questo termine facendo sempre riferimento a Gesù, che è il rivelatore del Padre. Difatti Gesù stesso ha detto, Vangelo Luca, ma anche in quello di Matteo, che nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Quindi se noi conosciamo il Padre è perché Gesù ce l'ha voluto rivelare. Quindi possiamo usare questo termine Padre solo facendo riferimento a Gesù. E San Paolo lo fa in maniera esplicita. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Non dice solo benedetto sia Dio Padre, perché ci si potrebbe ancora immaginare una paternità diversa da quella che egli ha avuto con Gesù. Gesù è l'unico mediatore non solo della nostra preghiera e della nostra salvezza, ma anche della nostra conoscenza del Padre. Conosciamo il Padre perché Gesù ce lo fa conoscere, ce lo rivela. Quindi ogni volta che noi pensiamo a Dio Padre, nel sottofondo deve esserci sempre riferimento a Gesù, se non esplicito, almeno implicito, quindi alle sue parole, alla sua vita, alla sua morte e alla sua risurrezione. Guardando il Figlio comprendiamo il termine Padre. Solo guardando a Gesù vediamo in cosa consiste la paternità di Dio. Anche se viene chiamato Padre, Dio è colui che è nei cieli, è l'Altissimo, al di sopra di tutte le cose e al di sopra di ogni creazione e quindi anche di ogni nostra comprensione e di ogni nostra immaginazione. E San Paolo anche a questo fa accenno parlando della creazione del mondo e in questo modo ci fa vedere, percepire la grandezza di Dio. Non possiamo usare questo nome Padre soltanto con una confidenza da amici, ma dobbiamo tenere presente che il Padre è sempre colui che è nei cieli, che è l'Altissimo. Quindi la nostra confidenza con Lui va accompagnata sempre anche dal rispetto. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Questo riferimento a Gesù va sempre tenuto presente, perché altrimenti noi, uomini, potremmo immaginare Dio così come ci piace. E difatti succede così che gli uomini, pensando a Dio, se lo immaginano a propria somiglianza o a propria immagine. Anche i pagani, in fondo, cosa fanno? Fanno proprio così. quando parlano di Dio o degli dèi, se li immaginano come grandi personaggi che portano i connotati di ciò che piace all'uomo, di tutte le virtù umane, ma agli uomini piacciono anche i vizi. E allora ecco che ci sono anche gli dèi che portano i connotati dei vizi degli uomini. Basti pensare a Ba, tabacco e Venere, i tre dèi che portano i connotati dei vizi dell'uomo. E poi ce ne sono anche degli altri, cioè di sicuro, tra le varie divinità inventate, o meglio, come si può dire, non inventate, immaginate dagli uomini. Paolo ci vuol togliere ogni equivoco. Dio è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Il riferimento alla paternità di Dio non lo facciamo noi con la nostra immaginazione, ma è un riferimento sicuro e stabile, visibile e concreto nella persona di Gesù uomo, Gesù Cristo che è il Signore, cioè colui che è stato crocifisso e che Dio ha risorto. Il Padre è colui che ha dato Gesù, che lo ha consegnato, non gli ha fatto evitare la morte, l'ha risorto dai morti, ma l'ha lasciato entrare nella morte. Quindi già da questo comprendiamo che Dio Padre non è il buon Dio di cui si sente parlare ogni tanto, il buon Dio. E molti il buon Dio se lo immaginano come un nonnino, come il Beppino con i suoi nipotini, insomma, bonera, non so come si può dire nel nostro dialetto. No, è il Padre, è colui che ha dato il Figlio, quindi è capace di chiedere al Figlio anche la sofferenza, persino la passione, persino la morte, è capace di chiedere al Figlio. Quindi Dio Padre è quello del nostro Signore Gesù. È un Padre che è capace di dare ogni potere al Figlio, ma è capace di chiedergli tutto, di chiedergli persino la vita. Questo è Dio Padre. Se questa parola Padre la separiamo dal Signore Gesù Cristo, allora possiamo immaginarci tante altre cose, o possiamo immaginarcelo più diverso. Ma no, invece è così, è un Padre così forte. Se è capace di chiedere la passione e la morte, è capace di chiedere al Figlio e quindi anche ai figli di passare attraverso la sofferenza, allora lo vediamo proprio come un papà forte, non come un nonno. Quella figura lì scappa via subito, svanisce. È il Padre di cui Gesù ha parlato nelle sue parabole, quella del figlio prodigo in particolare, ve la ricordate abbastanza bene, e poi altre parabole. È il Padre a cui Gesù si è rivolto nella preghiera, e Gesù si è rivolto al Padre nella preghiera per benedirlo, per ringraziarlo. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato e hai nascosto, per chiedergli anche qualche cosa. Ti chiedo di custodirli, i miei discepoli, dal maligno, vi ricordate? Ma anche si è rivolto a lui per consegnarsi. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo è il Padre che Gesù ci fa conoscere. A questo Padre dobbiamo pensare quando pronunciamo questo nome. È colui di cui Gesù ha detto ancora molte altre cose. È colui che consola gli afflitti. saranno consolati, beati gli afflitti, perché saranno consolati. Quel saranno consolati vuol dire da Dio Padre. E così in tutte le altre beatitudini la frase, la seconda parte della frase è l'agire di Dio. Dio che ha misericordia coi misericordiosi, eccetera, eccetera. Bisognerebbe rileggere un po' tutto il Vangelo. Ma vediamo oggi quello che dice San Paolo in questo brano del Padre. Si potrebbe quasi dire che fa una litania del Padre in questo brano qui. Una litania a lode del Padre, dove elenca tutti i suoi benefici, tutto quello che lui fa per noi, per gli uomini. Il Padre che è la meta della vita di Gesù e quindi la meta anche di ogni discepolo di Gesù, di ogni cristiano che segue Gesù. Allora vediamo un po' adesso questa litania. Beh, la chiamo io litania, non è come le nostre litanie, ma è un susseguirsi riga per riga di un'azione di Dio a nostro vantaggio, a nostro riguardo. La prima: ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Se la nostra conoscenza del Padre avviene attraverso Gesù, anche il Padre agisce, e lo vedremo, sempre attraverso Gesù. Lo diceva già l'Apostolo San Giovanni all'inizio del suo Vangelo: tutto è stato fatto, ciò che è stato fatto, per mezzo di Lui. Quindi Dio, creando il mondo e facendo tutto il resto, l'ha fatto per mezzo di Gesù. Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. Questa è la prima azione di Dio. E adesso in cosa consiste questa benedizione? È una benedizione grande come quella che ha ricevuto Abramo, anzi, forse di più, perché Abramo è stato benedetto su questa terra per avere una discendenza su questa terra. Qui la benedizione è nei cieli, una benedizione spirituale, ogni benedizione spirituale nei cieli. Chissà che cosa intendeva San Paolo. Certamente cose grandi che non possono essere dette con le nostre parole. È un beneficio, un dono, una grazia più grande di quello che siamo capaci di esprimere. In Lui, cioè in Cristo, quindi ancora il riferimento a Gesù, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Cosa vuol dire ci ha scelti? Vuol dire ha posato il suo sguardo su di noi, ci ha visti, ci ha riconosciuti, si è tirati fuori dal mucchio. Ci ha scelti. Vuol dire un amore personale. Non so cosa gli piaceva, il nome, Irina, Carla. No, probabilmente non gli piaceva questo. In Lui. Gli piaceva il fatto che siamo uniti a Gesù, il fatto che Gesù è morto per noi, quindi c'entra Gesù in questa scelta, in Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, non per la nostra bellezza, non per i nostri meriti, neanche per la nostra piccolezza, beh forse quello, forse sì. Come dice, non mi ricordo chi, a proposito del popolo di Israele, perché Dio ti ha scelto? Perché sei grande? No, proprio perché sei piccolo, perché non meriti di essere scelto, per questo ti ha scelto. Così risplende la sua bontà. San Paolo dice in un'altra lettera che Dio ha scelto ciò che è debole, ciò che è stolto, ciò che è disprezzato, ciò che è niente, ciò che non conta, ciò che non conta niente a questo mondo, quelli che non contano niente a questo mondo. Quindi quando voi vi sognate o desiderate di contare qualcosa per qualcuno a questo mondo, sapete che allora vi escludete dalla scelta di Dio. Perché Dio ha scelto ciò che non conta niente. Quindi il nostro desiderio in questo mondo non è di apparire o di essere qualcosa per qualcuno, ma di essere niente per tutti. Così Dio ci può adoperare, ci può scegliere Lui. In Lui ci ha scelto prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati. Questo vuol dire, è il dono che Lui fa. Ha scelto per mettere dove? Per mettere nella santità e nella purezza, santi e immacolati al suo cospetto nella carità, per essere pieni di carità, cioè del suo amore, per essere portatori della sua vita, della sua santità. Una scelta in vista di questo, che bello. Terza litania, predestinandoci a essere suoi figli adottivi, predestinandoci, ci predestina. Qui non pensiamo alla predestinazione come è stata pensata una volta all'interno del paradiso, no. Qui parla solo di una predestinazione a essere suoi figli. Cosa vuol dire? Che la nostra umanità è sviluppata in modo pieno quando viviamo da figli per Dio, cioè dipendiamo da Lui, quando siamo in confidenza con Lui, quando per Lui siamo figli, con tutto quel che comporta questo termine figli. Addirittura a San Paolo piace il termine adottivi. Per noi figlio adottivo ci sembra che sia un po' di meno che figlio naturale, o no? Invece, ai tempi di San Paolo era un po' di più, perché figlio adottivo vuol dire che lì il padre ha proprio guardato, scelto e deciso, ha fatto un atto da volontà, non si è trovato il figlio che deve tenerselo, ma lo ha scelto, voluto e ha deciso e ha fatto la firma perché quello si porti il suo nome e che abbia la sua eredità. Quindi figlio adottivo vuol dire che da parte del padre c'è un atto d'amore deciso, voluto, col quale ha impegnato la propria fedeltà, la propria figura, la propria bella figura. Quindi è molto di più figlio adottivo. Per questo credo San Paolo usa spesso, non so se sempre, comunque spesso usa questo aggettivo per dire la nostra figliolanza. Dio ci ha proprio voluti, ha fatto la sua firma per noi. Figli adottivi, anche qui lo esplicita subito, per opera di Gesù Cristo. E questo è sempre, non lo lascia quasi mai sottinteso, per opera di Gesù Cristo. Allora abbiamo questa predestinazione per essere suoi figli adottivi. Dio Padre ha impegnato il suo amore, ha impegnato la sua bella figura, ha impegnato il suo futuro con noi. Perché un padre che prende un figlio adottivo impegna la propria eredità, quindi tutta la sua vita deve convivere con questo figlio, deve fare i conti della sua esistenza. Quindi non è più come prima, neanche la vita del padre non è più come prima. Quindi si è proprio impegnato. Quarta litania, ci ha dato... Dunque, questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto. ci ha dato la grazia, è ancora esplicito nel suo figlio diletto. E la grazia che cos'è? È l'amore gratuito di cui possiamo godere e che possiamo portare in noi, perché se ce l'ha data perché l'abbiamo dentro. Quindi una grazia è un amore gratuito di cui noi godiamo, siamo amati, ma ce l'abbiamo dentro, questo amore gratuito, lo portiamo con noi come una nostra nuova natura, un nostro modo di essere. Ci ha dato la sua grazia nel suo figlio diletto. E poi, cos'è la quinta letania?
Sì.
Nel quale abbiamo, sempre nel quale, quindi ancora in Gesù, nel figlio, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. La redenzione, un altro dono che fa il Padre, il quale lo sa e non lo dimentica che siamo peccatori, che siamo nati nel peccato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Quindi deve redimerci. E poi ci sono tutti i nostri peccati personali nei quali ci siamo cascati dentro noi. E lui, ecco, che ci dà nel figlio diletto, mediante il suo sangue, la redenzione. Un nuovo atto d'amore del Padre. La remissione dei peccati, questo è il sesto o settimo, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Oltre alla redenzione, anche la remissione dei peccati. E questa non secondo la qualità o la densità del nostro pentimento, ma secondo la ricchezza della sua grazia. Dio ci perdona per amore del suo nome, non perché noi siamo bravi a chiedere perdono. Quelli che quando si confessano dicono: ma mi sono confessato bene. Mi verrebbe quasi da cacciarli via. Ma benedetto, occupati se Dio ti ha perdonato bene. Tu non sarai mai capace di confessarti bene. È Lui che ti perdona bene. Dio ci perdona non in base alla qualità del nostro pentimento, se mi pento bene, ma come faccio a saperlo? Non è possibile pentirsi bene. Secondo la ricchezza della sua grazia. Quindi più importante del pentimento, anche quando ci confessiamo, che cos'è? È l'amore al Padre, l'amore a Gesù. È perché è ricca la sua grazia che lui ci rimette i peccati. E lì l'ha riversata abbondantemente, questa grazia, abbondantemente, quindi ne avanza. Non ce n'è data poca, ce n'è data di più del necessario, con ogni sapienza e intelligenza. Quindi la grazia contiene anche sapienza e intelligenza. Dio ha adoperato sapienza e intelligenza nel amarci, ma ce ne ha dato sapienza e intelligenza. Poi egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, ecco il nuovo dono, la nuova azione di Dio, ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Quindi, direbbe Gesù, Dio ci tratta da amici, non da servi. Gesù aveva detto così ai suoi discepoli: vi ho fatto conoscere quello che lui aveva conosciuto dal Padre, per questo vi chiamo amici, non servi. Il servo non sa quello che fa il suo padrone. Dio Padre ci fa conoscere il mistero della sua volontà. Ci tratta proprio da suoi intimi collaboratori. Qualche volta addirittura sembra che Dio chieda consiglio all'uomo. chiede consiglio ad Abramo. E difatti io credo che possiamo vederlo proprio così. Dio chiede consiglio anche a noi. A volte Lui ci mette davanti due strade e ci lascia scegliere. È come se ci chiedesse consiglio a noi. Decidi tu, dimmi tu cos'è la meglio, fa quella. E Dio prende, benedice quella. Guardali qui, questa settimana si sposano, ma potrebbero anche, no? Sono ancora in tempo, però anche cambiare. Ma qui, a questo punto, Dio lascia decidere a loro, non li fa più cambiare. E la loro decisione è quella che va bene per Dio, Lui la benedice. Ma che no, ci avete mai pensato? Ma mica solo le robe grosse, quelle piccole sono più quotidiane, noi non ci pensiamo nemmeno, ma ce ne sono tante. La sapienza e l'intelligenza che Dio ci ha date, Lui la calcola come sua e ce la lascia adoperare. E così ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà e poi ce la lascia realizzare come siamo capaci o come siamo capaci di capire di volta in volta. È proprio un papà che non impone tutto il singolo, quello non è un papà, è un dittatore, non è paternalista, è un papà che gode della crescita e della maturità e della responsabilità dei figli. Secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi, anche qui c'è riferimento a Gesù, in lui, in Gesù è già prestabilita la volontà del Padre. Nuova litania. Ah no, sì. Il disegno, cioè lo esplicita, in cosa consiste la volontà del Padre, ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Ritrovare in Cristo, ricapitolare, mettere sotto un sol capo, che è Gesù, tutte le cose. Tutte le cose le vediamo riferite a Lui, a Gesù. Il Padre è questo che vuole e questa volontà ce l'ha mostrata. E noi qualche volta siamo capaci di realizzarla, non dico sempre, anzi sempre no, magari. Però qualche volta sì. Ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle dei cieli come quelle della terra. Nuova litania. In Lui, sempre in Gesù, vedete che non l'ha mai saltato via fino adesso, siamo stati fatti anche eredi. Eredi. Cosa vuol dire eredi? Vuol dire che abbiamo diritto. Abbiamo dei diritti. Adesso noi, di fronte a Dio, abbiamo anche dei diritti. Aiuto. Mamma mia, ma questo è stato Lui a farlo, mica perché noi meritiamo, proprio sempre dono, grazie, anche questo. Lui ci ha fatti eredi. In cosa consiste questo diritto? Essendo stati predestinati, già detto, secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, a noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. A lode della sua gloria siamo predestinati ad essere. La nostra vita diventa manifestazione di Dio. A lode della sua gloria. La nostra vita diventa luogo dove risplende la presenza di Dio. Padre. Quindi anche la sua paternità, quindi anche tutto il suo amore risplende dentro la nostra vita. Una nuova litania in Lui, anche voi, aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e aver in esso creduto, di ancora più chiaro il riferimento a Gesù. Avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. L'avete ricevuto, vi vuol dire ve l'ha dato. E chi lo ha dato? È il Padre, è dal Padre che viene lo Spirito Santo. Avete ricevuto il suggello, il sigillo dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo non come di passaggio, ma come una garanzia di appartenenza al Padre. Lo Spirito Santo, dono che Paolo lascia qui tra gli ultimi che elenca in questa lista, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Ecco qui altri due doni del Padre, meglio più che doni. Completa redenzione, la attendiamo, non è ancora realizzata perché sperimentiamo tutti i giorni la presenza del peccato nella nostra vita, quindi la completa redenzione la attendiamo, ma possiamo attenderla, quindi non c'è niente che ci può, neanche del nostro peccato, niente ci può scoraggiare del tutto, siamo in attesa, la completa redenzione Dio Padre l'ha già promessa, l'ha già prevista, quindi anche questo è uno dei doni grandi, redenzione di coloro che Dio si è acquistato. Ecco, questa è l'ultima, fin qui almeno di questo brano, di coloro che Dio si è acquistato. Noi siamo acquistati da Dio, questa parola acquistati è ancora sottolinea come la parola adottivi sottolinea la stessa volontà decisa del Padre di sceglierci noi. Questa acquistati vuol dire che ha impegnato anche qualche cosa, perché in genere per acquistare c'è un prezzo, quindi Dio ha pagato lui qualcosa per avere noi. E lo siamo dalle righe precedenti, era il sangue di Gesù, il prezzo, il sangue del suo figlio. Pure tutto questo lungo elenco di doni e di grazie che il Padre mette in atto, vediamo come Lui vive per noi. Tutto quello che Dio pensa e tutto quello che fa, lo fa per noi, in vista di farci grandi noi, di farci belli noi, di farci contenti noi. Quindi è Padre nel modo più vero. Questa parola Padre gli si addice davvero. Quando gliela diciamo, sappiamo che diciamo una grande verità, che tutto il contenuto di questo titolo, di questa parola, è vissuto da Dio nei nostri riguardi. E il fatto che questa sua paternità la esercita e ce la mostra sempre attraverso Gesù suo figlio, non sminuisce il suo rapporto con noi, ma invece questo fatto che lui lo fa attraverso il figlio dà garanzia, dà sicurezza, perché il figlio è morto, è risorto e lui, in lui... Il sacrificio di Gesù è offerto una volta per tutte, quindi se l'amore del Padre per noi passa attraverso il Figlio, possiamo star sicuri. Se passasse per le nostre qualità, potremmo continuamente dubitare o temere, ma invece no, passa attraverso il Figlio. Quindi abbiamo garanzia che questo amore del Padre è vero, fedele, non verrà mai meno. Dio quindi è nostro Padre per mezzo di Gesù. Così noi siamo sicuri e in Lui, in Gesù, come attraverso un paio di lenti o di occhiali o di cannocchiale, non so come si può dire, lo vediamo, vediamo il Padre attraverso Gesù, lo amiamo attraverso di Lui, lo ascoltiamo attraverso Gesù, chi ascolta me ascolta colui che mi ha mandato, lo raggiungiamo perché Gesù è presso il Padre e anche lo ospitiamo attraverso Gesù. Io e il Padre verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui, lo ospitiamo. Senza Gesù niente, senza di me nessun frutto, nemmeno la conoscenza del Padre senza Gesù. Quindi chi non conosce, chi non accetta Gesù nella sua pienezza, non ci può parlare a nome di Dio, non lo conosce. Lo possiamo conoscere e amare e raggiungere soltanto attraverso Gesù. Quindi per noi ancora questo nome del Padre ci riporta al Figlio, a Gesù. Rimane sempre essenziale per noi essere con Gesù, seguire Gesù, amare Gesù.